credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio dedicato ogni due settimane alla liturgia e lo facciamo con la nostra liturgista, Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Appuntamento che cade ormai a ridosso della Pasqua, quindi tutto incentrato sul tempo di Pasqua e sui giorni che la precedono.
Sì, i giorni che ci attendono, che sono il centro di tutto l'anno liturgico. Il 6 aprile è luna piena e la domenica subito dopo è Pasqua. E venerdì sera è anche Pesach per i nostri fratelli ebrei, che cominciano appunto i giorni degli azimi, che si prolungano per tutti gli 8 giorni. Per i cristiani ortodossi invece la Pasqua è il 15 di aprile. E iniziamo la settimana santa, la grande settimana, con la Domenica delle Palme, che nella liturgia latina è entrata, l'abbiamo imparata insomma da Gerusalemme, dove la pellegrina Egeria racconta che si svolgeva questa memoria dell'ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme, è entrata attraverso la Spagna e poi anche a Roma. La Quaresima termina il Giovedì Santo mattina. E il Triduo Pasquale incomincia nelle nostre chiese parrocchiali e cappelle, anche cattedrali, insomma, il Giovedì Santo sera, benché o il mercoledì o il giovedì i vescovi celebrano la messa crismale con la benedizione degli oli santi, del crisma, dell'olio dei catecumeni e dell'olio degli infermi. La sera del Giovedì Santo questi oli vengono portati nelle parrocchie e accolti solennemente dalle comunità. E in quella sera si celebra la messa nella cena del Signore e si compie anche il gesto della lavanda dei piedi, in memoria del gesto di Gesù di cui si legge proprio in quella liturgia.
E in questa messa possiamo dire che ci si prepara già a quello che sarà poi l'evento liturgico del giorno dopo, del Venerdì Santo,
sì. Infatti la liturgia di questa sera, del Giovedì Santo, termina con la reposizione del Santissimo Sacramento in un altare grandemente ornato che si chiama appunto altare della reposizione e viene custodita per la comunione del venerdì, in cui la messa non c'è, ma ci sarà la commemorazione, la celebrazione della passione del Signore secondo Giovanni, l'adorazione della croce e appunto la comunione con i doni presantificati, custoditi e solennemente adorati per tutta la notte dalla sera prima. Il secondo giorno del Triduo è il Sabato Santo, e cioè il giorno in cui non c'è Eucaristia, la Chiesa digiuna totalmente e fa un grande silenzio e sta devotamente, diciamo, dinanzi al sepolcro chiuso, sigillato di Gesù, in attesa che si compiano le sue promesse, in attesa della risurrezione. E intanto si prepara la solenne veglia della notte. E quindi il terzo giorno del Triduo Pasquale è la Domenica di Pasqua, che comincia con la grande veglia, una veglia che si protrae a lungo nella notte e che comincia con la benedizione del fuoco e l'accensione del cero che per 50 giorni ci accompagnerà, poi la liturgia della parola, la liturgia battesimale ci saranno nuovi battezzati alla Chiesa, nuovi figli, tanti catecumeni, a Roma ne abbiamo circa 450 e anche il Papa ne battezzerà, e poi la liturgia eucaristica che culmina proprio questa azione solenne della notte, e il giorno di Pasqua che è tutto illuminato dalla risurrezione di Gesù.
Questo in breve il cammino che vivremo
tra
pochi
pasquale.
Giorni nel Triduo Pasquale, che ci porterà al quello che è il culmine di tutto l'anno liturgico per noi cristiani, il giorno della Pasqua, il giorno della risurrezione del Signore.
Sì, la domenica da cui comincia tutto è, diciamo, la domenica fondamentale come festa primordiale, che poi con le apparizioni di Gesù darà il via alle nostre domeniche e quindi al fatto che noi celebriamo ogni 8 giorni la risurrezione di Gesù in ogni domenica. In questi giorni del Triduo sottolineo ancora una cosa. E per esempio il giovedì e il venerdì santo si può portare la comunione ai malati a qualsiasi ora, mentre il sabato santo, in cui si digiuna dall'Eucaristia, soltanto come in sottoforma di viatico, quindi solo a chi sta per morire, diciamo, ecco.
Il sabato santo è un giorno molto importante, il giorno
sì.
del grande silenzio, un giorno aliturgico.
Aliturgico, cioè in cui non c'è la liturgia, sottinteso eucaristica soprattutto, perché quella delle ore c'è, e con le ore accompagniamo Gesù, e i salmi proprio sono, come dire, la preghiera di Gesù nella tomba, e la Chiesa pregandoli si fa voce di Lui che, come sepolto, prega il Padre dalla tomba e chiede la risurrezione. Ora dopo ora, insomma, il tempo è scandito dalla liturgia delle ore.
Dopo aver rivissuto la passione del Signore nel venerdì, questo tempo di silenzio, di preghiera intima, questa astinenza anche alla
sì,
comunione,
esatto.
ci prepara poi alla grande gioia che vivremo rivivendo la risurrezione nella veglia e nel giorno
sì,
di Pasqua.
L'esplosione del canto dell'Alleluia che di nuovo risuona dopo 40 giorni che non risuona più, risuona nella grande veglia l'Alleluia, il Signore risorto, è veramente risorto, come il saluto che i nostri orientali per tutta la cinquantina pasquale si rivolgono anche incontrandosi. Anziché dirsi ciao, dicono Cristo è risorto, e l'altro risponde veramente è risorto.
E poi avremo ancora modo di parlare del tempo di Pasqua. Sappiamo che la Pasqua dura 8 giorni.
Che è un giorno che si prolunga come per 8 giorni, come un giorno solo, ma poi ancora per una settimana di settimane, quindi 7 per 7, 49, più 1, e il 50° giorno sarà la Pentecoste.
Sor Cristina, lei ci accompagnerà anche nei prossimi incontri, sempre
se Dio vuole,
con
sì.
uno sguardo rivolto all'anno liturgico, ai momenti forti dell'anno liturgico e alla liturgia in genere. Intanto io anticipo gli auguri di buona Pasqua e ci sentiamo tra 15 giorni.
Sì, anche a voi, tanti auguri.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere.
La Radio Vaticana in diretta, 105 FM, Monia Parente con voi al microfono. Continuiamo a parlare della Pasqua, lo facciamo con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, che ci parla di quelli che sono i simboli più comuni della Pasqua.
Beh, la Pasqua è ricchissima di simboli, sono di vario tipo, ma cominciamo subito dal più noto, dal più conosciuto, dal più usato, che è l'uovo. L'uovo nella nostra cultura lo troviamo in tutte le dimensioni, in tutti i materiali, ma soprattutto di cioccolata, e in tutti i colori. Ora, l'uovo ha un significato fondamentale ed è un simbolo che potremmo definire universale, connesso alla genesi dell'universo. È l'uovo cosmico, la totalità, cioè rappresenta la totalità, che contiene in sé, in nuce, una vita che poi si differenzierà in tutte le forme di vita esistenti. Lo conoscevano nell'antichità già molte società come i Greci, i Fenici, gli Egizi e i Celti, fino alle regioni più orientali del nostro mondo, ma era noto anche simbolismi africani e islamici. Quindi nell'uovo c'è il germe di ogni differenziazione, quindi rappresenta in assoluto la potenzialità ed è quindi connesso alla rinascita, al rinnovamento della natura, all'idea della vittoria della vita sulla morte. Tanto è vero che nelle tombe romane di alcuni martiri cristiani sono state trovate delle uova di marmo, così come hanno trovato delle uova di argilla in antiche tombe svedesi e russe, tanto per dare l'idea della grande diffusione di questo antico simbolo. E da questo l'usanza di regalarne, a simbolo proprio del rinnovamento della vita, per colorarle e celebrare la rinascita della natura, soprattutto di Cristo. Nel mondo greco ortodosso vengono colorati di rosso, che è il colore del sangue, quindi della potenza e della forza, ad accrescere il significato dell'uovo stesso. Poi abbiamo la colomba. Ricordiamo l'Antico Testamento, all'episodio del diluvio universale, quando Noè liberò una colomba perché andasse a vedere quale fosse la situazione dopo il lungo diluvio, e tornò indietro la colomba di Noè portando nel becco un ramo di ulivo a rappresentare che vi erano delle terre emerse, delle terre verdeggianti, che quindi era stato ottenuto il perdono di Dio. In più, come un po' tutti gli animali alati, rappresenta la sublimazione degli istinti, il predominio dello spirito che si innalza verso il cielo. E nelle religioni greco-ortodosse, anche in altre, i santi uomini, gli eremiti, le persone molto spirituali sono rappresentati nella loro pienamente antropomorfa, ma col corpo coperto di piume, prova a rappresentare l'elevarsi dello spirito sulla materia. Non dimentichiamo poi che una colomba è la raffigurazione del terzo componente, la Trinità. E infine possiamo parlare dell'ulivo. L'ulivo è una pianta dotata di una grandissima ricchezza simbolica, anch'essa molto antica. Vedete, parliamo sempre di singoli che affondano le radici nei millenni. Rappresenta essenzialmente la pace, la purificazione, la ricompensa, la forza. Nell'antica Grecia l'ulivo era la pianta sacra d'Atena. Atena era la divinità dell'intelligenza e della potenza della mente, e il primo ulivo fu fatto nascere grazie a lei ed era conservato vicino all'Eretteo, in cima all'Acropoli. Pensate che sembra che tuttora, dopo quasi 3.000 anni, ve ne siano proprio sempre nei pressi dell'Eretteo alcuni polloni di quell'antichissima pianta sacra. Nella tradizione ebraico-cristiana rappresenta la pace, ma non solo la pace. Ricordiamoci che dall'ulivo viene prodotto l'olio, e l'olio serviva ad ungere gli uomini del Signore, gli unti del Signore. In più è usato ed è tuttora usato in molti rituali della cristianità. In più la tradizione ci narra che la croce di Cristo era fatta di un misto di legno di cedro e di ulivo.
Grazie alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni. Ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, domenica delle palme della Passione di Gesù. All'inizio della celebrazione eucaristica ascolteremo il racconto dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme narrato dall'Evangelista Marco. Don Fabio.
Ecco, questo testo che viene come introduzione a questa meravigliosa liturgia, che è una liturgia della Passione, dove non possiamo che lasciare alla forza stessa della liturgia la parola che racconta della passione gloriosa di nostro Signore Gesù Cristo, che ascolteremo quest'anno nella edizione del Vangelo di Marco. Ecco, noi ascoltiamo questo ingresso trionfale di Gesù. È un trionfo un po' strano, un trionfo contraddittorio nei suoi segni, anche se è pieno di reminiscenze bibliche, sono citazioni. Tutto quello che fa Gesù è in realtà una citazione di testi profetici che parlavano dell'arrivo del Messia. Ma quello che noi vediamo, che si evince da questa proclamazione, è che questo ingresso di Gesù a Gerusalemme deve essere preparato. E questo è un punto importante, che il Signore Gesù non arriva senza farsi una strada, senza usare delle ben precise attrezzature. Quando è vicino a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, Betfage era tradizionalmente il luogo dove i pellegrini si purificavano al termine del pellegrinaggio verso Gerusalemme. A Betfage c'è questo luogo dove c'è la preparazione, e Gesù la preparazione la fa per mezzo di uno strano oggetto che poi in realtà è un animale. Manda due suoi discepoli e dice di prendere un villaggio di fronte, mentre stanno appunto avvicinandosi, e dove troveranno un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Questa caratteristica è un po' strana. Questo puledro, che è l'immagine di un cucciolo di animale da soma, l'immagine di un asinello, di una cosa non forte, non vittoriosa, non già un adulto, no? È un giovane cucciolo di asino, legato, sul quale nessuno è mai salito. Questi sono particolari ridondanti, cioè se uno racconta una cosa, queste cose qui non interessano né l'economia del testo, il fatto che non ci sia salito ancora nessuno, ma cosa ci serve? È chiaro che per noi è importante questo dato. E di questo puledro viene detto che deve essere slegato e portato a Cristo. Ecco, noi sappiamo che il Signore Gesù si è incarnato, ha preso la nostra carne e attraverso questi segni continua a approfondire la sua incarnazione, a approfondire la sua opera di salvezza nei nostri confronti. Lui ha bisogno di questo puledro, perché dovranno dire questi discepoli a chi dice: ma cosa state facendo, perché vi prendete un animale che non è vostro? Il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà qui subito. E lui ha bisogno di qualcosa e di qualcuno, ma non per possederlo, per dargli poi libertà, per riportarlo poi alla sua dimensione. Quello che noi abbiamo sperimentato mille volte è che se il Signore ci chiede di servirlo, non è per scipparci a noi stessi, non è per perdere la nostra esistenza, ma per essere rimandati, anzi, per essere restituiti alla nostra esistenza con un'esperienza meravigliosa che illumina tutto. Ma questo puledro va slegato, perché è legato. Ecco, questo puledro che dovrà portare il Signore Gesù Cristo anche talvolta è stato letto come l'evangelizzazione, come l'annunzio del Signore Gesù, che si serve di asinelli, che si serve di animali poveri, umili, giovani, non forti. È vero che molto spesso il Dio, per portare avanti le sue opere, sceglie strumenti deboli per portare la sua gloria, per mostrare la sua regalità, ha bisogno di essere condotto sopra qualcuno che è povero, non è all'altezza, e che parte da una condizione, è legato, bisogna slegarlo. Ecco, un po' così è ogni uomo, perché ogni uomo può portare in sé la gloria del Re dei Re, può essere strumento di introduzione nel mondo della bellezza di questo Re, che è il più bello tra i figli dell'uomo. Lui ha bisogno di questa nostra condizione, di questa nostra povertà, del nostro servigio, ma ha bisogno di slegarci. Saranno i discepoli che slegheranno questo puledro. Noi abbiamo bisogno di essere legati ai nostri doveri, dobbiamo essere sottratti ai nostri padroni. Infatti i padroni dicono: ma cosa succede qui? Me lo devi dare, dice il Signore. Devono obbedire a questa cosa, li lasciano fare. Tutti quanti noi, per poter servire pienamente il Signore, abbiamo bisogno di essere slegati alle nostre potestà. Abbiamo dei padroni, abbiamo chi ci possiede e ci tiene legato al suo volere. Per poter servire il Signore e portare la gloria di Dio in noi, abbiamo bisogno di disobbedire ai nostri padroni. Abbiamo bisogno che le nostre priorità vengano sconvolte. Bisogna essere slegati, e dobbiamo riconoscere di essere legati. Dobbiamo riconoscere di essere già incastrati in tanti doveri che a noi sembrano assoluto, ma non sono assoluto per niente. Tante priorità, come dicevamo, tante emergenze, che poi alla fin fine non è vero per niente che bisogna per forza assolverle. Ed ecco che, slegati dall'arrivo di qualche discepolo che dice: ma questo non è per forza di questo padrone. Ecco, un po' questo tante volte bisogna dire annunziando il Vangelo: non è vero che tu sei per forza di quel padrone, c'è qualcun altro che ha bisogno di te, qualcun altro che ti darà gloria, qualcun altro che trasformerà la tua umile vita di asino che porta il peso di un padrone sbagliato nella cavalcatura gloriosa di qualcuno che è la manifestazione, l'arrivo, la gioia della luce, della bellezza, colui che viene nel nome del Signore. Ecco, colui che viene nel nome del Signore non può venire senza questo puledrino, senza questo cucciolo, senza questo povero animale che però è slegato, che però sarà restituito a se stesso, non sarà espropriato finalmente, perché questo non è un ladro, ma è il regale generoso padrone del mondo, che si vedrà stendere sotto di sé i mantelli, che camminerà sopra le fronde, che si sentirà acclamato. Sì, qualche volta può accadere una cosa, che la gente ci acclami, che la gente ci applauda, che vediamo i mantelli delle persone e dobbiamo ricordare che non è noi che stanno applaudendo. Possiamo un po' sopravvalutarci e pensare, soprattutto quelli di noi che portano la gioia di essere ministri delle opere di Dio, coloro che annunziano il Vangelo, siamo solo l'asinello noi, niente di più. Le cose funzionano perché sopra c'è Gesù. Non dobbiamo confondere l'applauso e le grida di Osanna come qualcosa che ci riguarda a noi, però è bello starci in mezzo, è bello essere strumenti di questa gloria. Ecco, in questa Domenica delle Palme è bello contemplare questo servirsi di noi del Signore. Lui salva il mondo e lo salva per mezzo nostro, e questo è meraviglioso.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.